Beh, intanto una volta stampato il libro non appartiene all'autore e tutti hanno diritto a interpretarlo. Io aggiungo di più, ogni interpretazione è legittima. Cercherò di rispondere.
Scusami, ma tu ti sei sentito interpretato oppure ti ho tradito?
No, ci sono alcune sottolineature più forti nella tua interpretazione, ma niente assolutamente tradimento. Anche se resta la tua domanda fondamentale sulla fine o meno del tempo. Proprio ti dirò per questo che io sono. Mi interrogava Giovanni prima di iniziare, cosa stai studiando adesso? Gli ho risposto l'apocalittica, perché l'apocalittica è la dottrina della fine del tempo. Ma verrò, e sto scrivendo un... mi hanno chiesto un libro, la terza, questa collana, prima lezione di teologia. Il capitolo finale è questo, la fine del tempo, per dirti. E quindi anche questa domanda è pertinentissima, anche se è quella più critica che tu fai. Ma prima vorrei dire alcune cose e fare altre sottolineature. La prima, il motivo perché ho scritto questo libro. Non c'è nulla di nuovo rispetto a quanto avevo scritto prima da alcuni anni. Anzi, se volete, non ho fatto altro che un copia e incolla di saggi sparsi qua e là, copia, taglia e incolla, eccetera. C'erano alcuni amici carissimi che mi dicevano: ma no, devi farlo assolutamente, perché un saggio viene letto da 100-200 persone, un libro, bene o male, viene letto da... mi sono fatto forza, ma l'ho potuto scrivere non perché gli amici me lo chiedevano, ma per una sofferenza interiore, come dichiaro nell'introduzione. Io ammiro molto Kant, in qualche modo è sempre dietro mie letture, e una delle cose più belle che Kant abbia scritto in quel manifestino pubblicato nel mensile di Berlino, la Berliner Monatschrift, non ricordo più esattamente la questione, e risposta alla domanda su che cosa è l'illuminismo, Kant distingue un uso privato e un uso pubblico della ragione. E lui ha fatto sempre questo, ha sdoppiato, per così dire, se stesso. In quanto suddito fedele del re di Prussia, lui in pubblico si è comportato osservando le leggi del re di Prussia. In quanto maestro universale, no? Lui no. Lui, e ognuno che scrive diventa un maestro universale, lui fa un altro uso della propria ragione. Ora, quando mi sono deciso a scriverlo, vivo ancora adesso, di una forte sofferenza interiore davanti alla banalizzazione del Vangelo in atto dentro la Chiesa cattolica in particolare. Perché nel discorso pubblico che la Chiesa fa non c'è il Vangelo. Nel discorso pubblico che la Chiesa fa, in quello che potremmo chiamare, in riferimento all'Italia, l'epoca del ruinismo, perché le cose vanno dette con nome e cognome, altrimenti diventano tutte confuse, ciò che viene presentato è un'altra verità cristiana rispetto a quella che voglio presentare io nel libro, quella del Vangelo di Gesù Messia. Di fronte a questa banalizzazione, vedete cosa fa il teologo? Non è un profeta il teologo che parla perché è ispirato da Dio e si scaglia, no? Non è profeta come in questo luogo lo è stato padre Davide per tanto tempo. Non è un pastore che ammonisce il gregge, è uno che ha soltanto un po' di competenza nella storia della teologia, si chiama la additio rationis, l'aggiunta di ragione all'esperienza della fede. Competenza di tipo storico, competenza un po' di tipo filosofico, fa questo. E quindi non può fare altro nella situazione che mettere un po' di ragione. E scopro, ormai ho 71 anni, tra breve, sono in pensione. Cioè, è merito, dai, i professori di teologia non è come sono come i professori dell'università statale, diventano emeriti per diritto.
Adesso noi ci mandano via.
Emeriti per diritto, e quindi ormai sento il peso di una vita passata sui libri di teologia, no? E mi accorgo che tutto sommato, comincio a entrare nel merito della risposta, e nella mia vita ho cercato di rispondere, prima ancora di conoscerlo, a una obiezione ai teologi che veniva fatta da un autore protestante che non sapeva se essere o non essere credente, professore però di teologia a Basilea, Franz Overbeck, che scrisse un atto di accusa terribile, ancora attuale alla teologia. Lui era uno storico del cristianesimo primitivo. E l'unico ad apprezzarlo fu Carlo Barth, che lo considerava il Melchisedec della teologia dialettica. Qual era l'obiezione alla teologia? Entra molto con la questione che ha suscitato, quella di fondo, Salvatore. Gesù credeva nella fine del mondo e tutte le prime generazioni cristiane, fino a una buona parte dei padri apostolici, credevano che questo mondo doveva scomparire e hanno negato questo mondo. Come è sorta la teologia? La teologia è sorta invece per rappacificare questo mondo con il cristianesimo, dando una fondazione, diciamo così, no? Al racconto di Gesù. Ma per far questo ha dovuto dimenticare che il cristianesimo è l'annuncio della fine del mondo e la negazione di questo mondo. Quel libretto ho scritto, è stato tradotto in italiano di recente dalla Pellegrino, purtroppo ha sbagliato il senso della parola, è una bella traduzione, meritevolissima, perché il tedesco di Overbeck è quasi illeggibile. Ha sbagliato soltanto perché il titolo di Overbeck è Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie. Alla lettera è sulla Cristia, sul carattere cristiano della teologia attuale. Perché per Overbeck la teologia del suo tempo non aveva nulla di cristiano, sia quella ortodossa sia quella liberale, perché nascondeva i fatti, nascondeva il cristianesimo primitivo di Gesù. E purtroppo la Pellegrino l'ha tradotto sulla cristianità, ma il termine cristianità è Christenheit in tedesco, non è Christlichkeit, e indica un preciso regime storico dei rapporti tra Chiesa e società, sia nella forma della sua realizzazione medievale, sia nella forma del mito, dell'ideologia in epoca dopo la Rivoluzione francese, no? Ma a parte questo errore, una buona traduzione vale la pena di leggerlo, io lo farei leggere a tutti i teologi, perché Carlo Barth diceva alla sua domanda nessuna risposta. È o non è così Gesù? È stato o non è stato Gesù un apocalittico? È interessante come anche l'esegesi attuale si divida su questo, in questo campo. No, il messaggio del cristianesimo è escatologico, non è apocalittico. Anche un famoso autore che ha avuto molti menti nella storia della teologia recente, un discepolo di Bultmann, Ernst Kesemann, ha scritto un meraviglioso saggio sull'apocalittico come madre della teologia cristiana. Però lui diceva: ma l'apocalittica fu la prima interpretazione di Gesù, non apparteneva a Gesù. Qual è il senso dell'apocalittica? Ed è qui il punto. Per esempio, credo che Salvatore abbia presupposto un senso dell'apocalittica che non è quello reale, ma anche esegeti famosi vogliono togliere ogni traccia di apocalittica dal messaggio neotestamentario. Io credo che per capire il senso della fine è il senso, perché ritengo così essenziale, aspettare la fine del mondo, che non significa conoscere la fine del mondo. Attenti, c'è una differenza fondamentale. Nel capitolo 6 dell'Apocalisse di Giovanni Apostolo, cosiddetto di Giovanni Apostolo, poiché sia o non sia di Giovanni un'altra questione, c'è messo che quando si apre, quando l'agnello comincia ad aprire i sigilli, lui, il veggente di Patmos, vede sotto l'altare i santi che gridano a Dio di affrettare il giorno della sua vendetta per vendicarli. Questo testo è ripreso nel commento al Padre Nostro di Tertulliano, con una piccola glossa però. E Tertulliano riporta, parafrasa le parole dell'Apocalisse e aggiunge: gridano a Dio invidia. Invidia in Tertulliano vuol dire rimprovero, rimproverare, disonorare. I martiri disonorano Dio e dicono: ma quando ci vendicherai? Io ho cercato di conoscere l'origine di questa glossa tertullianea, difficilissimo, non ci sono riuscito. Però, per esempio, era un uso della preghiera dei pagani di rimproverare gli dèi, un po' come fanno a Napoli quando San Gennaro tarda a squagliarsi e mi dicono tutti gli improperi possibili, no, cioè, alcuni indicibili, volgari, a San Gennaro perché ritarda. Invidia. Clamant ad Deum. È interessante, è sempre divertente il compito dei traduttori. Blaise, è un famoso autore del dizionario latino dei padri della Chiesa, ha paura di tradurlo questo passo e quindi introduce un quasi sembrando che disonorino Dio
E quasi non c'è nel testo. Nel testo il quasi non c'è. C'è il... Ecco, la fine del mondo è la richiesta da parte delle vittime del mondo perché questo mondo finisca. Attenzione, questo mondo finisca. Con l'altro mondo loro l'affermano la continuità, ma è la continuità della storia dei giusti, non la continuità della storia dei violenti. Ora, che cos'è il desiderio della fine? Ecco, anzitutto eliminiamo il registro conoscitivo e descrittivo, che è un po' quel tranello nel quale è caduto Salvatore, perché voleva sapere se c'è la fine del mondo. Mentre Marco dice che riguardo a quell'ora, a quel momento, nessuno lo sa, nemmeno gli angeli di Dio, nemmeno il Figlio, ma solo il Padre. Quindi siamo nel piano della totale inconoscibilità. Come Gesù ha atteso il regno? Perché che Gesù sia stato un apocalittico non ci sono dubbi. E nella preghiera che ci ha consegnato, noi ripetiamo: venga il tuo regno. Dice, portando il bellissimo testo di Tommaso, ma io sono un ammiratore di Tommaso, Salvatore non mi ponga tra i denigratori di Tommaso, in quel bellissimo testo di Tommaso, che condivido, tra parentesi, si dice: noi non conosciamo colui che viene, ma conosciamo il fatto che viene. Io lo traduco così: non conosciamo Pietro, ma conosciamo il veniente, che è Pietro. Poi sappiamo che è Pietro dopo. Ecco, qui c'è qualcosa di molto profondo. Ma cosa significa aspettare la fine di questo mondo? C'è un particolare dei Vangeli, che è quello che mi ha impressionato ed è quello che mi fa apprezzare il testo di Tertulliano. Ed è purtroppo, al solito, la traduzione come con il Pomonè, pazienza. Che pazienza? C'è l'impazienza nella Eupomone davanti alla sofferenza del mondo. Ma nei Vangeli, quando si parla, Gesù annunciava il regno, predicava il regno facendo miracoli, questo è un legame che nel Vangelo non possiamo scindere. E quando manda i discepoli a predicare il Vangelo, dà loro l'ordine di scacciare i demoni e di guarire dalle malattie. Questo è un dato dell'attesa del regno che noi con la nostra mentalità moderna pensiamo: ma i miracoli appartengono a un passaggio mitico, a un paesaggio mitico. Noi i miracoli non ne aspettiamo. Cosa volete? Eppure il guarire dalle malattie è inscindibile dall'attesa del regno. Non è molto diverso dal calarsi di Bonhoeffer nella contraddizione tedesca. Quello è il miracolo. Ma all'origine del miracolo, in Gesù, nei racconti evangelici, c'è la descrizione dei sentimenti di Gesù. Guardate, le traduzioni sono qualcosa di terribile e viene tradotto così il termine: a guardare, quando gli dissero che quel funerale a Naim del ragazzo morto, di quella povera donna che ormai sarebbe rimasta sola, ebbe pietà o ebbe compassione. Il termine che usano i Vangeli, e lo applicano per lo più solo a Gesù, con qualche eccezione, ad esempio nel racconto del Samaritano, no? È splagnizomai, splagna sono le viscere, le budella. Tu sei di origine siciliana. La traduzione esatta è: se ci sbutare i ureda, gli si rivoltarono le budella. Ed è interessante che spesso nel Vangelo, all'origine del miracolo di Gesù, c'è questa reazione al male. Cioè colui che aspetta la fine di questa storia, e a me interessa l'apocalittica come fondamento di un'antropologia, a un certo punto ha una reazione di rigetto tale, fisico, viscerale, perché il problema è viscerale qui, che fa il miracolo, che rende il bambino a sua madre. Adesso le modalità storiche evidentemente non sono molto difficili da determinare per i miracoli di Gesù. Ecco, allora attendere la fine non significa conoscere la fine. E infatti negli studi sull'apocalittica a un certo punto una svolta importante è stata quando non soltanto ci si interrogava sul genere letterario dell'apocalittica, ma quando ci si è fatta la domanda: ma chi erano i gruppi religiosi che condividevano la visione apocalittica del mondo? Perché la radice del problema sulla fine del mondo sta proprio qui. Chi sono coloro che hanno un interesse alla fine di questa storia e che partecipano a questa? Le due cose non sono in opposizione, perché nella visione chiamata escatologica, dove l'escaton è quello di fatto che realizziamo, no? Non c'è negazione di questa storia. E a volte qui c'è un mito che bisogna stare dentro la storia. Ma chi c'è stato più di Gesù dentro la storia? Chi c'è stato più di Gesù dentro la storia del suo tempo, evidentemente? Colui che ne voleva la fine. Perché il problema è dalla struttura della storia, di questa struttura matrice di sofferenza, no? Matrice di sofferenza che si perpetua. La struttura del potere, della forza, della menzogna, che è all'interno. È fondamentale per capire anche il concetto di verità. Non so se quel brano interpreto lì, no, mi pare di interpretare il capitolo 8 di Giovanni, dove Giovanni definisce, cioè Gesù, Giovanni definisce cos'è la verità e cos'è la menzogna. La menzogna è il diavolo, perché parla a partire da sé. Gesù è la verità, perché non parla a partire da sé. Perché qui è la differenza fondamentale, no? Tra coloro che desiderano la fine del mondo, anche se non ne sanno nulla, no? E sono consapevoli di non saperne nulla, e coloro che non l'aspettano. Non si tratta di fare il bene dentro un angolino di questo mondo, si tratta di partecipare alla sofferenza del mondo. Forse allora le due cose che ha messo in opposizione Salvatore, l'ha messa in opposizione in forza del desiderio della partecipazione alle sofferenze del mondo, non sono così diverse. Sono strutture mentali, evidentemente, ma forse non sono così diverse. E quel testo di Beniamine credo che vada letto, che lui ha citato, e poi come dire, gli altri testi che si trovano in quel meraviglioso scritto che è sul concetto di storia, dove si dice che ogni istante si può aprire la porta da cui entra il Messia, no? Da cui entra il Messia, sono lì. Ho detto il motivo, ho parlato dell'obiezione di Overbeck. Vorrei dire un'altra cosa. Ed è quello che quello su cui Salvatore ha parlato a proposito della beatitudine, del desiderio di felicità, quello è Dio. Tutto da accettare. Il problema è però se la storia dell'altro può essere assunta dal cristiano anche quando si nega questo. Che io fa, anche quando questo si nega, il desiderio della beatitudine piena, finale, eccetera. Perché al fondo io vedo l'ateismo come negazione di questa pienezza, di questo raggiungimento della pienezza del desiderio umano. Gli atei non sono stupidi, lo sanno che, come dire, non possono raggiungere quello che ogni uomo cerca. Ed è cioè un passo ulteriore rispetto a questo impianto del desiderio. Io cito nel libro due articoli di Benjamin sulla traduzione e sulla lingua pura, presenti già nella traduzione italiana benemerita che Renato Solmine fece nella prima raccolta di saggi di Benjamin in italiano, Angelus Novus, pubblicato mi pare da Einaudi a quel tempo. Perché quel testo mi pare più profondo di ogni considerazione antropologica o metafisica, di tipo metafisico, dell'uomo, di questo desiderio su cui poi si fonda il dinamismo, su cui si fonda tutta l'apologetica cattolica del Novecento. Ed è quando lui dice che cos'è la lingua, cos'è il linguaggio. Il linguaggio è, l'ha detto all'inizio Salvatore, ciò mediante cui noi comunichiamo con la natura, con gli animali, con gli altri uomini. E noi comunichiamo parlando agli altri e dando un nome. Questo è un orologio. Io ho un dolore allo stomaco in questo punto preciso, qua alla base del cuore, infarto, do l'allarme e via dicendo. E questo è un modo, cioè attraverso il nome che diamo alle cose, è un modo a noi stessi, è un modo a Dio, o il Dio di Gesù. Comunichiamo. Attenzione, ma questa non è la comunicazione pura, la lingua pura, la reine Sprache. No. La lingua pura non è separabile dal linguaggio oggettivo, descrittivo. Ma la lingua pura è ciò mediante cui l'uomo dice se stesso a se stesso. In ogni parola, parlando dell'orologio, parlando del libro che abbiamo letto, noi diciamo noi stessi. No, attenzione, non è la consapevolezza, la coscienza, il fatto che siamo coscienti di essere noi a dire, a parlare. No, 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 è qualcosa di più profondo. È una confessione a noi stessi di ciò che siamo. Ma se lo confessiamo a noi stessi, lo confessiamo a Dio. Perché ogni uomo, in quanto comunicazione, e la comunicazione è Dio, è un altro modo di intendere Dio, no? è la pura spiritualità, la pura comunicazione, dicendo me stesso a me stesso, io parlo a Dio. Ecco, io credo che questo sia il fondamento per cui i cristiani possano dire che non c'è nulla di impuro e che tutto può essere accolto. Ed è, se volete, do anche una fondazione di tipo storico-biblico del problema, ed è la presenza di alcuni testi nella Bibbia che hanno scandalizzato sempre i cristiani. Primo, Giobbe. Giobbe imputa a Dio il male dell'uomo. Gli svicolamenti per negare questo che sia il senso del libro di Giobbe sono tanti, no? Però resta che nel redattore finale, lasciamo stare la storia delle varie redazioni del libro di Giobbe, Dio dica tutti coloro che si opponevano a Giobbe, che negavano questo dato, hanno parlato vanamente, non sono saggi. Il mio servo Giobbe, lui sì che ha parlato saggiamente, ma però dopo viene il rimprovero a Giobbe: e chi sei tu che mi vuoi conoscere? Dove eri tu quando io ho formato il mondo? Quindi Dio accetta di essere responsabile del male del mondo, resta che Dio è inconoscibile. Vale o no? Per me è un libro ispirato Giobbe, esattamente come il Vangelo di Giovanni o gli altri. Oppure prendete l'altro libro grandioso, la Cantica, il Cantico dei Cantici. È il libro più ateo della Bibbia, non si parla mai di Dio, eppure l'hanno fatto il libro in cui si canta l'amore di Dio per il suo popolo. Il motivo se lo posero già i rabbini, no? Perché i rabbini, quando ci fu il famoso concilio di Amni alla fine del primo secolo, quello che doveva rifondare il giudaismo dopo la distruzione del Tempio e rifondarlo sulla parola di Dio, sulla Torah, allora bisognava stabilire quale fosse questa Torah, no? Quale fosse questo insieme canonico di scritti. Dissero: quello no, un canto delle taverne pornografico, descrive il pube della donna, l'ortus conclusus, no? Descrive i seni, descrive il piacere sessuale in quel modo lì, dentro la Bibbia. Rabbi Akiva ci pensò per tutti: no, è un'allegoria, no, non canta l'amore di un uomo per la donna, di due innamorati, come era inteso laddove si cantavano queste canzoni, no, è l'amore di Dio per il suo popolo. Così lo possiamo accettare. Guardate, da quel momento l'interpretazione del Cantico dei Cantici in maniera allegorica è stata sempre una palla al piede. Non si ha il coraggio di dire semplicemente che questo è l'amore di un uomo e di una donna e che sia benedetto il Dio nei secoli dei secoli. Punto e basta. No? Ecco, vedete, allora, pensate poi lo scandalo di... come si chiama? Di Marcione nel secondo secolo per tutto l'Antico Testamento, per cui sforbiciare la Bibbia e accettare sostanzialmente soltanto il Vangelo di Luca e le prime lettere di Paolo, quella era la Bibbia, e poi il resto da rifiutare. Ecco, la Bibbia ha un'altra logica, accetta ogni uomo. Accetta l'uomo che dubita di Dio, che imputa a lui il male, accetta l'amore che nella tenerezza si dimentica di Dio, l'amore, l'unica volta in cui ritorna il nome di Yahweh nel cantico e alla fine, dove paragona l'amore dell'uomo e della donna alle fiamme di Yahweh. Dio accetta tutto dell'uomo, Dio non cessa, mi insegna poi il Nuovo Testamento, di amare l'uomo peccatore. Non ha importanza, pensate alla miopia ecclesiastica dell'ammissione all'Eucaristia. Allora, quelli che convivono, quelli che sono omosessuali non possono, eccetera. Dice, ma Giuda gliel'ha fatta la comunione Gesù o no? Detta proprio in termini molto semplici. Ma di una assoluta evidenza, sapendo che già Giuda aveva in mente, in cuore, di tradirlo, gliel'ha fatto o no? Gliel'ha dato il pane e il calice o no? Fate questa domanda ai preti, io anch'io sono un prete. Allora, guardate come vi rispondono. Perché, ecco qui un'altra, dicevo, ogni interpretazione legittima, l'accoglienza dell'altro così com'è è ciò che mi manifesta Gesù di Nazaret. Ultimo capitolo del libro. Io lo sto leggendo in modo un po' diverso da te, il mio libro. Non so se sia più bene la mia lettura o la tua. Non ho nulla da contestare.
A parte due o tre punti non è tanto diverso.
Da me? No, appunto. Allora, l'ultimo capitolo del libro, la storia di Dio, e quindi il racconto, eccetera, come ha detto, e via dicendo. Dove prima però faccio l'evoluzione del racconto, descrivo l'evoluzione del racconto su Gesù di Nazaret. E qui ha colto cose molto giuste sul senso della dommatizzazione, Salvatore, eccetera. Ma quello è un capitolo tutto sommato polemico. Polemico contro il racconto classico. Cos'è il racconto classico di Gesù? È quello dei grandi concili cristologici del primo millennio, che già a Nicea trova, nel 325, trova la sua prima fondamentale lettura. Il figlio della stessa sostanza del padre. Ma poi dopo, man mano, Gesù ha due sostanze, due nature. Allora, anche qua all'inizio fusis o natura veniva confuso con persona, ancora nel Concilio di Nicea, poi man mano le due cose si separano, già con i cappadoci, eccetera, poi gli altri concili, ma io non sto a rifare. Allora, Gesù, vero Dio, vero uomo, ecco Calcedonia, vero Dio, vero uomo, ma lo stesso. Cioè, era la stessa persona ad essere vero Dio, vero uomo. Ancora con qualche imprecisione in Calcedonia, perché si dice che la persona è nelle nature, dopo si dirà che le nature sono nella persona. Ma sostanzialmente è questo. Qual è, a mio avviso, la carenza di quel racconto? Che ignora la storia di Gesù. Perché la storia di Gesù veniva citata, Gesù ha pianto, ecco, quindi è veramente uomo. Gesù ha fatto miracoli, quindi è veramente Dio. Ma che cosa significasse fare miracoli per Gesù? Non gliene importava nulla. In genere poi è stata la catechetica, no? O la spiritualità a riprendere questi tratti della vita di Gesù omessi nella grande narrazione dogmatica. Allora, anche se poi in pagine molto veloci alla fine, io tento di dire che nella persona di Gesù va compreso il suo essere con gli altri e per gli altri. Per gli altri peccatori, con gli altri peccatori. Ma che questo non è un accidente, no? Noi dividiamo tra sostanze e accidenti e mettiamo la relazione addirittura come successiva alla sostanza nella metafisica classica. Allora, una sostanza in sé costituita poi sviluppa l'esse ad, la relazione. Ma l'esse ad come tale non ha consistenza. Ciò che dà consistenza all'esse ad, alla relazione, è la sostanza, perché nella sostanza ineriscono tutte le qualità e tutti gli accidenti. Cioè, in altri termini, che fa parte della storia non ha importanza. Ora, questo mi sembra molto grave. Dico che bisogna incorporare in quel racconto la storia concreta di Gesù. E la storia concreta di Gesù è stata accoglienza dell'altro. Ma non dell'altro buono. Questo è il punto. Perché se avesse accolto i buoni, pace, certo, quindi no. No! Il problema è che mentre eravamo ancora peccatori, Dio ha mostrato il suo amore per noi mentre eravamo peccatori. Il perdono non segue il pentimento, il perdono precede la conversione, precede il pentimento. E qui si può costruire tutto un altro assetto, tutto un altro modo, ecco, un altro modo, dove l'alterità non mi è estranea, se è vero che Dio ha accolto e accoglie tutti, senza distinzione, allora ognuno che dice se stesso, così come lo dice nel parlare oggettivo, dice se a Dio, e Dio accoglie lui. Questa non è la dinamica del desiderio. C'è un'altra dinamica, perché la dinamica del desiderio, verissima, ho ammirato molto, lo cito, no? Quei testi di Agostino che sono poi il suo commento al versetto primo del Salmo 119, beato l'uomo che cammina nelle vie del Signore, dove beato è felice, beatus, e lui dice: allora da che cosa ci distinguiamo noi dai delinquenti? Non nel desiderio, dice lui. No, desideriamo tutti la stessa cosa, la desideriamo per vie diverse, va bene? Vedete, anche qua la storia quasi quasi non ha importanza. Ha importanza la costituzione sostanziale del desiderio umano. E invece la storia che mi pare importante, quello che ognuno è. E anteriormente, dico anteriormente, a ogni sintesi, la eupomone cristiana è questo caricarsi dell'altro così com'è. E poi quello che verrà, verrà. Non lo stabilisco io. Lui è già accolto. Poi, se l'accoglienza diventa operante, porterà frutto. No? Sarà feconda nella storia. Ma sarà feconda nella storia nella misura in cui precede ogni altro sentimento, ogni altro atteggiamento. A questo punto non so se ho risposto a tutte le domande di Salvatore, quella finale della puntata. E dove? In prima pagina. L'ermeneutica della forma di Cristo fa sparire l'essere, il penultimo consuma l'ultimo. Ti dirò che non lo so.
Questo.
Come? Non mi interessa. So che non posso farne a meno. Questo è diverso. Se vuoi, siamo tutti rimandati a Pascal, quando nel famoso commento della scommessa del pari, dice: c'è qualcosa per cui vale scommettere anche se alla fine perderemo? Perché anche se perdiamo, anche se perdessimo, avremmo vinto lo stesso? E questo è il senso della scommessa pascaliana. Vale la pena di aspettare la fine di questa storia, anche se non ci dovesse essere, perché so che così la mia vita cambia, perché so che così sperimento una profondità della vita che mi resta. Ecco, l'alternativa non è così distante, nella misura in cui si interpreti il linguaggio della fine del mondo, l'apocalittica, con finezza. E questo bisogna leggere i testi apocalittici. I preti cattolici è da 2 settimane che meditiamo l'Apocalisse nel breviario. No, non lo so se tutti, come io prima un po' di capire, la leggiamo con un senso di fastidio o se la leggiamo con una profonda comprensione. Io vi dirò che quando ho letto il capitolo 13, che è il drago che sale dall'abisso, il drago è Satana, è la bestia, è il potere di Roma, mi sono messo a piangere. Perché? Perché è una lettura di un'attualità, no? È il giornale di oggi, di ieri, dall'altro ieri, eccetera, no? Che sarà distrutto il drago? Anche tu lo desideri, appunto. Vedi che tu attendi, perché questo vuol dire la fine del mondo, la distruzione del drago. E che questa sia la visione della storia, e questa è la domanda di Overbeck: siete in grado voi teologi di aspettare la fine del drago? Oppure con i vostri sistemi non fate altro che accogliere supinamente e acriticamente questa storia nella quale vivete? Perché poi tutto sommato a patti con la bestia, col potere, cioè, ci veniamo tutti. E allora aspettare la fine del mondo, no? Chiaro. Qui ci, ogni volta ci fa male, ci rovina la cosiddetta demitizzazione. Ecco, questa è una visione mitica del mondo, ma qual è il messaggio che ci sta sotto? E invece forse ci aiuterebbe un po' di più la decostruzione delle mura della Gerusalemme celeste. La decostruzione significa smontare, prendere i mattoni, vedere da quale cava vengono e capire tante cose. Perché il mattone va guardato per capire di che pietra è fatta. Se il mattone è fatto della sofferenza di tutte le vittime della storia, allora io lo lascio là, con tutto il suo mito, no? Quando gli ebrei credenti ad Auschwitz venivano incolonnati verso le camere a gas, recitavano la confessione di fede di Maimonide, che ha 12 articoli, e l'ultimo dice: io credo che il Messia verrà, e anche se ritarda, ma anche se ritarda significa che stavano per morire nella camera a gas, ci credo lo stesso. Ecco, c'è una... io credo che anche Benjamin non possa essere compreso fuori da questo mondo di idee, che era un ebreo, e anche se ateo, restava ebreo. cioè restava con una forma mentis, no? Con una forma mentis che era quella fondamentalmente ebraica, quella che cioè conosce il ritardo di Dio nella storia, ma non ha abdicato ad attendere il Messia. No, non ha abdicato, perché noi tutti, il problema è che quando la Chiesa ha abdicato ad attendere il Messia, è finita. La Chiesa ha cambiato volto. Nel 2007, 4 anni fa, il mio collega, amico, molto intelligente, David Tracy, insegnava teologia alla Chicago University, nella facoltà di Divinity, che non è né cattolica né protestante, eccetera, teologia, ha scritto un bellissimo articolo sull'opzione per i poveri, scagliandosi a testa bassa contro Rahner, Sant'Agostino e Bultmann, dicendo: hanno dimenticato l'articolo De Crevo che dice che aspetta il Signore che verrà come giudice dei vivi e dei morti. Ma chi sceglie il povero, perché ormai abbiamo ridotto Cristo a incarnazione, passione e morte e risurrezione, ma il Cristo che ritorna, il Figlio dell'uomo che ritorna, nella predicazione, eccetera, poi soprattutto non bisogna spaventare la gente, l'ultimo giudizio non esiste più, non bisogna predicarlo, eccetera, e via dicendo, l'abbiamo omesso in un modo molto ipocrita, continuiamo a dirlo perché non possiamo toglierlo dal credo, ma di fatto non ci crediamo. Anzi, parecchi teologi, tra cui Rahner, tendono a identificare l'istante della morte con la risurrezione dei morti. No? Per ognuno di noi, per cui non esiste più la fine della storia. Questa storia va benissimo, in essa i santi soffriranno, ma la storia va bene. C'è il mito del progressismo, no? Che si riflette anche lì. Beh, io, amici miei, però vi invito a pensare che l'ultimo secolo della storia degli uomini, non in termini assoluti, ma in termini proporzionali, è stato quello di più morti di tutta la storia dell'umanità. Questo è un dato, non è in senso proporzionale, non di soldati, non di civili innocenti. Ognuno ama la storia che ama, se voi l'amate, io non l'amo. Ma questo non è un abbandono della storia, tutt'altro. Questo significa decidere da che parte stare nella storia, che è qualcosa di molto diverso. Il libro non dice le cose in maniera brutale, così come le ho detto io adesso. Ad ogni modo, voleva dire questo, anche se le cose che ho detto sull'Apocalisse sono frutto di una maturazione ulteriore, no? Ulteriore, non lo so, ci sto lavorando. Grazie.